Buddismo e Società n.99, luglio-agosto 2003. Saggi. Sette sentieri per l'armonia globale. Il sentiero delle nazioni. Di Daisaku Ikeda. Passare dalla sovranità nazionale alla sovranità dell'umanità. È il tema centrale affrontato da Ikeda in questo brano, corrispondente al sesto capitolo del volume Forte Sake of Peace, di cui è uscita la versione italiana dal titolo Per il bene della pace, per la casa editrice Esperia. Credo che le Nazioni Unite, afferma, debbano valorizzare il ruolo dei popoli all'interno della propria organizzazione e delle proprie funzioni, perché oggi il potere dei cittadini comuni sta crescendo rapidamente. Che ne sarà delle nazioni nel nuovo millennio? Gli ultimi anni hanno visto un importante cambiamento nella natura delle relazioni tra gli stati. Da un lato, c'è la tendenza verso la condivisione della sovranità che sta emergendo nella comunità europea. Dall'altro, c'è una continua disgregazione di stati-nazioni in conseguenza delle istanze di autonomia ed indipendenza dei popoli che li costituiscono. Sotto la pressione di entrambe le tendenze, il concetto tradizionale di sovranità nazionale sta subendo un ripensamento sostanziale. La forza repressa delle aspirazioni nazionalistiche ed etniche si è dimostrata, tantissime volte, resistente all'ideologia e alla forza delle armi, ed è stata spesso abbastanza potente da riuscire a cacciare gli oppressori. La forza dei sentimenti nazionalisti indigeni deriva dal potere combinato delle consuetudini, della cultura e della religione tradizionali. Se si guarda la storia, l'instaurazione di relazioni di eguaglianza e reciproco rispetto tra gruppi etnici o razze differenti è più facile a dirsi che a farsi. Sia trasversalmente ai confini nazionali sia all'interno di una singola nazione multirazziale, il controllo, la discriminazione e l'oppressione di una razza da parte di un'altra sono stati la regola, non l'eccezione. Ma sarebbe un serio errore immaginare che il risentimento delle minoranze oppresse possa essere represso indefinitamente con l'uso della forza. La disintegrazione del colonialismo europeo e di quello giapponese e, negli anni recenti, della Pax russo-americana, può essere interpretata come il processo attraverso il quale le speranze e le aspirazioni dei popoli oppressi e sfruttati si sono affacciate alla ribalta della storia. Non possiamo e non dobbiamo cercare di invertire questa corrente storica. I diritti di tutti i popoli devono essere tutelati, e alla luce dei successi conseguiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite nel passato, dobbiamo fare in modo che essa assuma un più attivo ruolo di guida. I pericoli dell'universalismo. Assumere un ruolo di guida non significa, ovviamente, imporre un sistema universale di governo. Gli aspetti positivi e negativi dell'universalismo di stampo americano, per esempio, sono ben noti: l'umanitarismo e l'idealismo che tradizionalmente ispiravano l'universalismo americano si trasformarono con Truman in una politica di scontro, che fu amplificata dal comportamento e dalle reazioni dei sovietici. Questa ideologia dello scontro, che come meta dichiarata aveva quella di aiutare i popoli a mantenere le proprie istituzioni e la propria integrità contro i movimenti aggressivi volti a imporre su di essi un regime totalitario, era una metamorfosi reazionaria dell'universalismo idealistico. Thomas Paine, influente ideologo della rivoluzione americana, scrisse che la causa dell'America è in grande misura la causa di tutta l'umanità, un principio di eguaglianza che si collega a un universalismo pienamente sicuro di sé. Uno non si può dire però che questa dottrina messianica abbia contribuito a stabilire quel genere di valori universali che trascendono le razze e le nazioni. In circostanze come la guerra del Vietnam e la rivoluzione iraniana essa si è trovata in diretto conflitto con la forza impetuosa del nazionalismo. In rapporto al divario tra internazionalismo e nazionalismo, il socialismo è ancora più irto di contraddizioni di base, a causa del fatto che il marxismo-leninismo, indicando l'internazionalismo proletario come valore e scopo supremi, si pone agli antipodi del nazionalismo. Uno degli assunti centrali del manifesto del Partito Comunista è che i lavoratori non hanno patria. Gli autori del manifesto dichiarano semplicemente che quando il conflitto e lo sfruttamento tra le classi vengono eliminati, L'antagonismo e lo sfruttamento tra razze e nazioni scompaiono naturalmente. 2. In altre parole, come motivazione alla realizzazione del valore universale del proletariato internazionale, l'aspirazione all'autoaffermazione nazionale o etnica è considerata inferiore alla coscienza e alle aspirazioni di classe. Nei fatti, comunque, dal momento che la rivoluzione russa, a dispetto delle predizioni di Lenin e di altri, non è riuscita a scatenare una rivoluzione mondiale, la fiducia che le differenze razziali e nazionali si sarebbero annullate nella lotta di classe si è indebolita col passare degli anni ed è svanita senza lasciare traccia. Nazionalismo e identità. Foto, M. Barozzi. Vorrei esaminare qui il motivo per cui il nazionalismo è una parte integrante della struttura della società e dei meccanismi della mente umana. In sintesi, questo sentimento è intimamente connesso al bisogno di identità dell'essere umano. La questione dell'identità può sembrare un argomento ormai logoro, dopo tutti i libri e gli articoli che sono stati scritti al riguardo. Ma io non credo che il problema centrale di come si acquisti la stabile consapevolezza di essere se stessi la base della propria esistenza sia stato risolto. Piuttosto, nel passaggio dalla civiltà uniforme e standardizzata dell'era industriale alla società post-industriale, la crisi di identità che sta di fronte agli individui, alle società e alle nazioni sta diventando sempre più acuta. È per questa ragione che la questione dell'identità nazionale, etnica o razziale sta venendo alla luce. Ogni volta che rifletto sul tema dell'identità nazionale, non posso fare a meno di ricordarmi degli ultimi tragici anni dello scrittore austriaco Stefan Zweig. Come è noto, Stefan Zweig era uno scrittore di fama mondiale che fu costretto a fuggire dal suo paese a causa dell'Anschluss, l'annessione dell'Austria alla Germania nazista. In Brasile, dove aveva trovato rifugio, Zweig mise termine alla sua vita col suicidio. Le memorie di Zweig, Il mondo di ieri, descrivono con strazianti dettagli e in uno stile che trasuda dolore e pathos, l'angoscioso stato mentale in cui egli era caduto dopo essere stato costretto a lasciare la sua patria. La crudele ironia è che Zweig, insieme a Romain Rolland, era uno dei rari cosmopoliti votati all'ideale dell'unificazione spirituale dell'Europa. Il seguente brano descrive le sue reazioni emotive alla perdita del passaporto. Qualunque ne sia la ragione, l'emigrazione inevitabilmente turba l'equilibrio di un individuo. È qualcosa che deve essere sperimentato per essere compreso. In terra straniera il rispetto per se stessi tende a diminuire, insieme alla sicurezza e all'autostima. Non esito a confessare che dal momento in cui per poter vivere dovetti servirmi di documenti e passaporto che per me erano stranieri, sentì di aver cessato di appartenere a me stesso. Una parte della mia identità naturale, con il mio fondamentale e originale io, fu distrutta per sempre. Tutti i miei sforzi di quasi mezzo secolo per abituare il mio cuore a battere come il cuore di un citoyen du monde, cittadino del mondo, NDR, erano stati inutili. Il giorno in cui persi il mio passaporto scoprii, all'età di 58 anni, che essere costretto ad abbandonare la propria terra natale è molto di più che separarsi da una determinata regione geografica. 3. Leggendo questo resoconto così sincero e drammatico della crisi di identità di Zweig, si è colpiti una volta di più da quanto profondamente i concetti di nazione e di patria possano penetrare la psiche umana. Shuichi Kato, critico letterario ed esperto di cultura comparata, ha sottolineato che, per un'analisi approfondita del fascismo, non è sufficiente studiare le opere di autori e intellettuali come Thomas Mann, che abbandonarono la Germania nazista. È altrettanto importante indagare il pensiero di persone come Gottfried Benn che, nonostante le sue successive perplessità, inizialmente fu un sostenitore entusiasta del nazismo. Kato cita un brano di Benn, anche se le cose non vanno bene, ciò non cambia il fatto che questo sia il mio popolo. Quanto sono gravide di significato le parole il popolo tedesco das Volk? Tutto ciò che mi riguarda. La mia esistenza spirituale ed economica, il mio linguaggio, la mia vita, le mie relazioni, il mio cervello, tutto è dovuto al popolo tedesco. 4. Per quanto da prospettive nettamente contrastanti, sia Zweig sia Behn parlano dell'importanza dell'identità razziale e nazionale nella vita umana. E non solo sotto il fascismo o il nazismo, ma anche sotto il militarismo giapponese la nazione acquistò un'importanza gigantesca per ogni individuo che viveva e respirava entro la sua struttura. In un mondo sempre più internazionalizzato, tuttavia, non è più né produttivo né significativo limitarsi a sottolineare la tenacia dell'identità razziale e nazionale, o la sua unicità. Continuare a farlo significherebbe precipitare il mondo nel caos. Come ho detto prima, la Pax russo-americana, benché mantenuta grazie a un enorme potere distruttivo, ha rappresentato non di meno un tipo di ordine e la sua disintegrazione minaccia davvero di ridestare lo spettro del nazionalismo in tutto il mondo. Ciò deve essere evitato a tutti i costi. Né Zweig né Kato sono prigionieri, nelle loro argomentazioni, della ristretta struttura della nazione. La gravità del problema del nazionalismo rende ancor più pressante la necessità di superarlo. Per quanto difficile possa essere il compito, la definizione di principi e ideali che siano contemporaneamente universali nel loro orientamento e globali nella loro visione, è una necessità ineludibile se vogliamo affrontare con successo le sfide del nuovo secolo. Il bisogno di autodeterminazione. Alla base degli sforzi collettivi per superare le attuali crisi mondiali, sembra esserci il comune riconoscimento che il moderno Stato-nazione, un retaggio della storia moderna che ha dominato per tutto il XX secolo, sta cambiando. Sarebbe eccessivo parlare di sepoltura dello Stato, ma certamente la sua presenza è meno incombente di un tempo. Benché la sovranità degli Stati sia alquanto diminuita, è irragionevole pensare che la struttura organizzativa da essi fornita crollerà facilmente. Sarebbe non solo imprudente, ma addirittura molto pericoloso, fondare frettolosamente una federazione mondiale o un governo planetario per sostituirla. In base all'esperienza del crollo dell'ex Unione Sovietica, con quel che ne è seguito, il mondo ha imparato fin troppo bene che lo smantellamento forzato di una struttura esistente anziché portare a un nuovo ordine può condurre all'anarchia e al caos. In ogni caso, pensare che gli stati-nazione scomparirebbero semplicemente con l'adozione di una federazione mondiale vorrebbe dire sognare a occhi aperti. Norman Cousins, noto per essere un deciso sostenitore del federalismo mondiale, non credeva possibile la nascita immediata di uno Stato mondiale unitario. La sua idea, piuttosto, era che debbano esserci distinzioni ben definite tra la giurisdizione mondiale e la giurisdizione nazionale, tra la sovranità da trasferire alla federazione e la sovranità mantenuta dagli Stati-nazione. 5. Analogamente, non voglio negare l'importanza dell'autodeterminazione etnica o nazionale. Ma se sosteniamo che le mete della pace e della libertà non possono essere raggiunte in sua assenza, allora stiamo dicendo che la maggior parte delle nazioni e dei popoli, che non hanno mai ottenuto di organizzarsi in uno Stato nel pieno senso del termine, non saranno mai capaci di realizzare queste mete. Contemporaneamente, va notato che neanche gli Stati-nazione esistenti sono necessariamente riusciti a realizzarle. Mi sembra perciò chiaro che l'autodeterminazione nazionale non possa essere vista in termini assoluti. Ciò che è necessario, invece, è uno sguardo calmo e misurato ai fattori che impediscono la realizzazione dei desiderati frutti dell'autodeterminazione nazionale, ovvero la pace e la libertà. Dobbiamo esaminare approfonditamente le circostanze che permettono alla semplicistica retorica nazionalista di prendere il sopravvento su realtà più complesse e sforzarci costantemente di rimuovere i falsi orpelli, riflettendo nel contempo ampiamente e rigorosamente su quali siano i genuini interessi della persona umana. Dalla sovranità nazionale alla sovranità dell'umanità. A questo fine, una delle trasformazioni di pensiero che devono aver luogo nel XXI secolo è quella che io definisco il passaggio dalla sovranità nazionale alla sovranità dell'umanità. Innegabilmente, gli stati sovrani sono stati gli attori principali della violenza e delle guerre del XX secolo. Le guerre moderne, combattute come legittimo esercizio della sovranità degli stati, hanno coinvolto volenti o nolenti intere popolazioni in tragedie e sofferenze indicibili. La Società delle Nazioni prima e l'Organizzazione delle Nazioni Unite poi, entrambe fondate nelle amare congiunture conseguenti a un conflitto mondiale, hanno rappresentato in un certo senso un tentativo di creare un sistema supernazionale che limitasse e moderasse la sovranità degli Stati. Dobbiamo riconoscere però che questo coraggioso progetto è ancora ben lontano dall'avere raggiunto il suo scopo originario. Le Nazioni Unite devono fronteggiare molti difficili problemi. Se vogliono diventare un vero parlamento dell'umanità, le Nazioni Unite, a mio parere, devono basarsi sul cosiddetto potere morbido del consenso e dell'accordo raggiunti attraverso il dialogo, e la valorizzazione delle loro funzioni deve essere accompagnata da un cambiamento del tradizionale concetto di sicurezza centrato sulla forza militare. Un suggerimento può essere quello di creare un nuovo Consiglio di sicurezza dell'ambiente e dello sviluppo. In questo modo le Nazioni Unite riuscirebbero auspicabilmente a impegnarsi con maggior precisione e rinnovata energia nelle pressanti questioni legate alla sicurezza dell'umanità. In questo impegno è fondamentale attuare un cambio di paradigma dalla sovranità nazionale alla sovranità dell'umanità, un'idea espressa efficacemente dalle parole iniziali della Carta delle Nazioni Unite, noi, i popoli delle Nazioni Unite. Concretamente, dobbiamo promuovere quel tipo di educazione di base che possa formare cittadini del mondo disposti a impegnarsi per il benessere comune dell'umanità, insegnando la solidarietà tra tutti gli esseri umani. Dal punto di vista del buddismo, il passaggio dalla sovranità nazionale alla sovranità dell'umanità si focalizza nella questione di come sviluppare le risorse di carattere che permettano di sfidare con coraggio e moderare con saggezza i poteri, apparentemente schiaccianti, delle autorità governative. A metà degli anni 70, nel corso del nostro dialogo, lo storico britannico Arnold Toynbee definì il nazionalismo come una religione, il culto del potere collettivo delle comunità umane. Questa definizione secondo me si applica egualmente sia agli stati sovrani sia a quel genere di nazionalismo che, nelle sue manifestazioni più tribali, sta fomentando oggi in tutto il mondo i conflitti regionali e subnazionali. Toynbee sosteneva anche che ogni futura religione mondiale dovesse essere capace di contrastare sia il nazionalismo fanatico sia quei mali che costituiscono gravi e reali minacce alla sopravvivenza umana. 6. In particolare, non posso dimenticare la profonda aspettativa espressa da Toynbee riguardo al buddismo, da lui definito un sistema universale di leggi della vita. 7. In effetti, il buddismo ha una ricca tradizione nel trascendere e relativizzare l'autorità secolare appellandosi alla legge morale interiore come unica base sulla quale fondarsi. Per esempio, quando il brammino Sela chiese a Shakyamuni di diventare un re dei re, un condottiero di uomini, lui rispose che era già un re, il re della verità suprema. Altrettanto interessante è il modo in cui Shakyamuni riuscì a impedire che lo stato di Magadha attuasse il suo progetto di invadere il vicino stato di Vai, episodio cui ho già accennato brevemente nel terzo capitolo. Alla presenza di un ministro dello stato di Magadha, che era andato a trovarlo con la sfacciata intenzione di informarlo semplicemente della progettata invasione, Shakyamuni pose a uno dei suoi discepoli 7 domande sullo stato di Vai. I cittadini di Vai apprezzano la discussione e il dialogo? Apprezzano la cooperazione e la solidarietà? Apprezzano le leggi e le tradizioni? Rispettano gli anziani? Rispettano i bambini e le donne? Rispettano la religione e la spiritualità? Apprezzano gli uomini di cultura, che siano loro concittadini oppure no? Sono aperti alle influenze culturali dei paesi stranieri? La risposta a tutte le domande fu affermativa e Shakyamuni spiegò allora al ministro di Magadha che fin quando i cittadini di Vai avessero continuato a osservare questi principi, il loro stato avrebbe prosperato e non avrebbe conosciuto il declino. Perciò, concluse, sarebbe stato impossibile conquistarlo. Questi sono i famosi 7 principi per prevenire il declino, le 7 linee guida per la prosperità delle comunità esposte da Shakyamuni durante il suo ultimo viaggio. 8. È interessante notare i paralleli tra questi principi e gli sforzi attuali per garantire la sicurezza non attraverso il potere militare ma attraverso la promozione della democrazia, dello sviluppo sociale e dei diritti umani. Questo episodio è anche un vivido ritratto della statura e della dignità di Shakyamuni nel rivolgersi all'autorità secolare come re della verità suprema. Fu con lo stesso spirito che Nichiren nel 1260 inviò il suo famoso trattato Adottare la dottrina corretta per la pace nel paese alle supreme autorità del Giappone dell'epoca, ammonendole perché restavano sorde alle grida del popolo. 9. Da quel momento, la vita di Nichiren fu una serie di interminabili persecuzioni che spesso misero a repentaglio la sua stessa vita. Diversi brani dei suoi scritti esprimono il suo senso di libertà interiore, ad esempio quello in cui dice: «Poiché sono nato nel dominio del governante, devo obbedirgli nelle azioni. Ma non gli debbo obbedienza in ciò che credo nel mio cuore. 10. O, prego prima di ogni altra cosa di poter guidare verso la verità il sovrano e gli altri che mi hanno perseguitato. 11. O anche, le persecuzioni dovrebbero infondere un senso di pace e sicurezza. 12. Affidarsi all'eterna legge interiore per elevarsi al di sopra dell'influenza dell'autorità effimera perseguendo la non violenza e l'umanità, è nel corso di questa grandiosa lotta che si sperimenta un'indistruttibile condizione di pace e sicurezza. Sono fiducioso che queste nobili dichiarazioni risuoneranno con forza in profondità nei cuori dei cittadini del mondo impegnati a creare la civiltà globale del XXI secolo. Le Nazioni Unite e la causa giusta. Un requisito necessario per stabilire la pace tra le nazioni è trovare un metodo efficace per conciliare le opposte concezioni della giustizia. Come parte del movimento per la riforma e il potenziamento delle Nazioni Unite, credo sia imperativo che venga costituita una commissione di uomini e donne di provata saggezza che abbia il compito di elaborare un progetto di riforma. Questa commissione dovrebbe essere costituita su scala mondiale e i suoi membri dovrebbero discutere da una prospettiva genuinamente cosmopolita non solo specifiche questioni concrete, ma anche temi morali e filosofici come, ad esempio, il significato di giustizia. Le crisi come quella che portò alla guerra del Golfo del 1991 implicano grandi questioni. Per esempio, cosa costituisce una causa giusta per gli arabi? Il presidente iracheno Saddam Hussein subordinò alla risoluzione della questione palestinese il ritiro dal Kuwait, nel tentativo di collegare il problema Iraq-Kuwait all'intera questione araba. Gli Stati Uniti non accettarono questo collegamento e in ultima analisi fu questo che portò allo scoppio della guerra. Non c'è spazio qui per discutere la causa araba in dettaglio, ma vorrei commentare brevemente le implicazioni delle espressioni giustizia e causa giusta. Queste parole possiedono il potere carismatico di infiammare le persone. Anche il popolo giapponese, prima del 1945, fu esaltato da quella che era chiamata la causa eterna. I giapponesi che come me sono vissuti durante la guerra non possono sentire la parola causa senza chiedersi cosa ci sia dietro e ricordare quello slogan. Non è corretto, ovviamente, equiparare la causa araba al fanatico slogan del fascismo militarista giapponese, ma dobbiamo stare bene attenti a capirne correttamente la natura, perché in suo nome vengono sacrificate molte vite. Quando rifletto sulla giustizia e sulle cause giuste, mi tornano in mente gli ammonimenti del giurista austriaco Hans Kelsen sulle trappole della giustizia assoluta. Kelsen dice: la giustizia assoluta è un ideale irrazionale o, il che è lo stesso, un'illusione, una delle eterne illusioni dell'umanità. Dal punto di vista della conoscenza razionale esistono solo interessi umani e conflitti di interesse, e la soluzione di questi conflitti può essere trovata o soddisfacendo l'interesse di uno a spese degli altri o arrivando a un compromesso tra gli interessi in conflitto. Non è possibile dimostrare che solo una delle due soluzioni sia giusta. Supponendo che la pace sociale sia il fine ultimo, ma solo in questo caso, il compromesso può essere la soluzione giusta, ma la giustizia in funzione della pace è soltanto una giustizia relativa e non una giustizia assoluta. 13. Precedentemente nello stesso saggio che Kelsen scrive, Il bisogno di una giustizia assoluta sembra essere più forte di qualunque considerazione razionale. Perciò l'uomo cerca di raggiungere la soddisfazione di questo bisogno attraverso la religione e la metafisica. 14. Kelsen asserisce che l'aspirazione alla giustizia, nel bene e nel male, è una componente innata della natura umana. In effetti, si potrebbe dire che il carattere di una persona è formato dal suo concetto di giustizia. È anche vero, tuttavia, che dobbiamo staccarci una volta per tutte dal caotico mondo in cui le differenti concezioni della giustizia si scontrano tra loro, in cui gli esseri umani vengono scaventati nel mezzo di questo scontro e il loro sangue viene versato in nome della giustizia, proprio come evidenzia Kelsen. La storia umana è piena di guerre sanguinose combattute esattamente per questa ragione. In special modo nelle società dominate da una religione esclusivista e monoteistica come il cristianesimo, l'ebraismo o l'islamismo, impedire tali conflitti è un serio problema e da sempre molti sagaci pensatori, compresi Sant'Agostino e San Tommaso d'Aquino, hanno discusso a fondo sulla natura della guerra giusta. Ma la questione della giustizia e della pace deve davvero essere un out-out, come suggerisce Kelsen? Io non lo penso affatto. Se nell'essere umano l'anelito alla giustizia è così forte come lui dice, deve esserci sicuramente un modo per ottenere vera pace attraverso la devozione alla giustizia, deve esserci una via che conduce a un più alto ordine di pace e di giustizia. La cosa importante allora è studiare attentamente il significato e le condizioni della giustizia. Consideriamo il concetto di pace compatibile con la giustizia da sostituire a quello di guerra per amore di giustizia, come propone Arthur Kaufmann, professore emerito dell'Università di Monaco. Il professor Kaufmann identifica 6 prerequisiti per il raggiungimento di questo obiettivo. 15. Il primo è il principio di eguaglianza. Basato sul riconoscimento della fondamentale sacralità della vita, esso garantisce uguale dignità a tutti gli individui. Tra le nazioni, esso assicura uguali opportunità ed uguale rispetto nelle relazioni economiche e culturali. Il secondo prerequisito è la regola aurea espressa nella Bibbia: fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Il professor Kaufmann traduce questa regola in un principio etico allargandola fino a includere la sua forma negativa, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Il terzo prerequisito è l'imperativo categorico che è stato formulato da Kant: agisci unicamente secondo quella massima in forza della quale tu possa volere nello stesso tempo che essa divenga una legge universale. Il quarto è il principio dell'imparzialità. Come nello sport, dove giocare su un piano di parità è la regola fondamentale, nelle relazioni internazionali tutti i paesi devono avere diritto agli stessi vantaggi e subire gli stessi svantaggi. Il quinto è il principio di responsabilità. Non deve essere intrapresa nessuna azione le cui conseguenze possano distruggere, danneggiare o degradare la vita delle persone o l'ambiente nel quale esse vivono, ora o nel futuro. Il sesto è il principio della tolleranza. Anche se le idee del vostro vicino vanno contro i vostri interessi, dovete rispettarle. Lo spazio mi impedisce di analizzare dettagliatamente ognuno dei 6 prerequisiti, ma vorrei affermare che se ogni paese aderisse a questi standard di giustizia, sarebbe possibile costruire una pace compatibile con la giustizia e non semplicemente una pace come temporanea assenza di guerre o nei termini di Kelsen come soluzione di compromesso ai conflitti di interesse. Questo è il genere di questione che dovrebbe essere discussa nell'organo consultivo internazionale proposto poc'anzi. Cosa succederà invece se questa idea di pace e giustizia viene ignorata e se specifiche religioni e ideologie continuano a insistere che solo la loro definizione di giustizia è assoluta? Il professor Kaufmann cita il premio Nobel Konrad Lorenz, etologo e zoologo, il tentativo stesso di mantenere le norme sociali e le formalità che sono considerate corrispondere ai più alti valori è ciò che porterà alla guerra religiosa, la più terrificante di tutte le guerre. Ed è la possibilità di questa guerra che ci minaccia oggi. Chi segue una religione che mira alla pace e al bene dell'umanità deve tenere a mente questi avvertimenti nel compiere la propria opera. i cinque principi di pace. Un atteggiamento moderato verso la sovranità nazionale ci viene da Kant, che credeva che lo Stato sovrano non fosse necessariamente oppressivo e che gli interessi del popolo coincidessero in larga misura con quelli dello Stato, e considerava lo Stato come un organismo difensivo e autonomo meritevole di protezione. Questa immagine dello Stato nazionale è valida ancora oggi ed è di importanza capitale per le piccole e le medie nazioni costituitesi in Asia e in Africa con la caduta dei vincoli coloniali dopo la Seconda Guerra Mondiale. La coscienza di tutti i popoli asiatici e africani del Terzo Mondo è splendidamente cristallizzata nei principi stabiliti nella prima conferenza afroasiatica tenutasi nel 1954 a Bandung, in Indonesia. Questi cinque principi di pace sono ben più che reliquie del passato. 1. Mutuo rispetto dei diritti territoriali. 2. Non aggressione reciproca. 3. Non intervento nella politica interna. 4. Eguaglianza e reciprocità. 5. Coesistenza pacifica. Si deve al credito delle Nazioni Unite se, nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, il principio di autodeterminazione dei popoli, il rovescio della medaglia dei diritti di sovranità dello Stato nazionale, è progredito grazie all'operato del Consiglio di amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite. Nel porre limiti ai diritti degli Stati, è essenziale fare riferimento a queste esperienze passate e seguire un approccio cauto e graduale, continuando a insistere sulla volontarietà della limitazione e del trasferimento dei diritti di sovranità. Anche l'ex presidente della Germania occidentale, Richard von Weizsäcker der Zicker, sottolineò che i cittadini del mondo non devono essere privi di radici, dal momento che proprio le radici consentono di avere una reale coscienza dell'umanità. La tolleranza fiorisce, egli disse, non dove c'è una mescolanza universale di persone senza radici, ma dove gli individui sono consapevoli delle loro radici nazionali. Le sue tesi che la consapevolezza dell'unità del mondo non è in conflitto col patriottismo e che la coscienza di essere cittadini del mondo è abbastanza comune tra gli europei, sono molto importanti. Tuttavia, una delle questioni più urgenti da risolvere oggi è trovare una via che consenta alle persone comuni di superare i grandi ostacoli che il potere statale e politico continua a frapporre e di aprire la strada alla pace permanente. Lo scopo delle Nazioni Unite. Fin dall'origine, le Nazioni Unite hanno contemplato i due aspetti dei governi e dei popoli, che sono i soggetti identificati nel preambolo della Carta delle Nazioni Unite, noi, i popoli delle Nazioni Unite e i nostri rispettivi governi. Ma in realtà le Nazioni Unite hanno sempre funzionato come un'organizzazione di governi e le loro decisioni sono state prese da quei governi. I popoli sono stati relegati dietro le quinte. Credo che le Nazioni Unite debbano valorizzare il ruolo dei popoli all'interno della propria organizzazione e delle proprie funzioni, perché oggi il potere dei cittadini comuni sta crescendo rapidamente. In particolare, le organizzazioni non governative, ONG, promettono di diventare una forza efficace per la ricerca di vie d'uscita ai problemi che le Nazioni Unite hanno difficoltà a risolvere. Attualmente, le relazioni tra le Nazioni Unite e l'ONG stabilite dall'articolo 71 della Carta delle Nazioni Unite sono limitate alle consultazioni con il Consiglio economico e sociale, ma in realtà sono già andate molto al di là. Particolarmente degna di nota è la crescente influenza delle ONG sulla diplomazia interstatale attraverso il loro dinamico coinvolgimento nelle questioni globali, che ha incluso la loro partecipazione alle conferenze promosse dalle Nazioni Unite sull'ambiente e sul disarmo. Queste attività delle ONG, mirate a impostare i problemi globali e a cercarne le soluzioni a vantaggio dell'intera specie umana piuttosto che dei singoli stati, sono indispensabili. Un sistema democratico è finalizzato a porre un controllo sulle azioni di governo mantenendole nel giusto corso. Il tempo è maturo per ideare un sistema che faciliti la partecipazione diretta delle ONG alle discussioni delle Nazioni Unite. Spero sinceramente che la saggezza delle persone venga sfruttata con tutti i mezzi possibili nel processo di revisione e di rafforzamento delle Nazioni Unite, affinché quest'organizzazione diventi una struttura in grado di riflettere la volontà popolare. Un altro settore in cui le ONG possono dimostrarsi utili è quello dell'allarme tempestivo, che è ora un importante aspetto delle attività delle Nazioni Unite. Negli anni recenti le Nazioni Unite hanno sviluppato un sistema destinato a raccogliere informazioni e ad allertare tempestivamente in caso di crisi pericolose come l'inquinamento ambientale, i disastri naturali, le carestie, i movimenti di popolazione, le epidemie e gli incidenti atomici. Lo scopo è quello di assicurare che le persone interessate siano informate e aiutare a trovare soluzioni per i problemi prima che essi raggiungano proporzioni critiche. Il sistema è un tassello importante dell'impegno delle Nazioni Unite nella cosiddetta diplomazia preventiva. Nel contesto di questo sistema di allarme tempestivo, la capacità delle ONG di raccogliere informazioni è stata altamente lodata. E se le relazioni cooperative tra le ONG e le Nazioni Unite verranno sviluppate ulteriormente, sicuramente il sistema diventerà ancora più efficace. Un altro importante fattore del rafforzamento delle Nazioni Unite è la creazione di un meccanismo tramite il quale il Consiglio di Sicurezza, l'Assemblea Generale e il Segretario Generale possano mobilitare tutte le risorse delle varie agenzie delle Nazioni Unite verso la soluzione di un dato problema. La mancanza di un meccanismo di questo genere, organicamente strutturato e con collegamenti orizzontali, è un ostacolo alla piena operatività delle Nazioni Unite. Come già detto, una chiave per aumentare l'efficacia delle Nazioni Unite sta in un abile utilizzo delle forze delle ONG. Per questa ragione propongo che, come misura provvisoria, sia stabilito una sorta di forum per regolari consultazioni tra il Segretario Generale delle Nazioni Unite e i rappresentanti delle ONG. La pace e la volontà popolare. Per quanto sia mia opinione che le funzioni delle Nazioni Unite debbano essere ampliate e rafforzate nella loro opera per la pace e la sicurezza, sta alle persone stesse costruire un mondo libero dalla guerra. Il destino del XXI secolo dipende dalla nostra capacità di continuare a impegnarci nel difficile compito di raggiungere una vera pace e non cedere all'idea che sia un compito impossibile. Secondo gli archeologi, l'umanità pratica la guerra organizzata, intendendo con questo termine lo scontro tra gruppi, solo da 10.000 anni, mentre la specie umana esiste sulla Terra da 4 milioni di anni. Questo fatto dovrebbe convincerci che non è impossibile realizzare una società umana in cui la guerra non esista. Il corso della storia è costellato di molti eventi devianti, ma non dovremmo farci fuorviare da questi fenomeni passeggeri. Osserviamo invece attentamente la forte e profonda corrente che determina realmente la storia umana. Questa corrente non è nient'altro che la volontà popolare, e i popoli del mondo ovviamente non vedono l'ora di arrivare a un mondo senza guerre, un mondo di pace eterna.